proviene dal cuore di Dio perché ha parlato profondamente alla mia vita. E voglio, sapete, in questo periodo lo Spirito Santo mi porta a meditare su passi della Bibbia, storie della Bibbia che apparentemente non hanno un significato così profondo o un senso. E ho chiesto proprio questo allo Spirito Santo: Spirito Santo, io voglio sfidarti, voglio che tu mi possa rivelare ciò che sembra non avere un senso e che è messo lì, boh, così, sembrerebbe per conoscenza, e darmi la rivelazione profonda di quello che vuole dirmi. E per questo stamattina io sono qui con questo messaggio e voglio portarvi con me dentro una storia. Ed è una storia naturalmente che c'è nella Bibbia, cioè non è una storia inventata, è una storia reale di fatti realmente accaduti che si trova nella scrittura. Perché voglio portarvi dentro questa storia? Perché credo che lo Spirito Santo voglia rivelarti in che stagione stai vivendo, in che stagione stai percorrendo e qual è lo scopo della stagione che stai vivendo. E voglio percorrere con voi la storia di Elia. Quanti conoscono il profeta Elia e le grandi opere che ha fatto? Qualcuno, pensavo di più, perché io non ve la posso raccontare tutta la storia, è lunga. Il profeta Elia compare nella scena, se vogliamo dirla così, a un certo punto ben preciso, particolare della storia del popolo di Israele. C'era a governare un certo re Acab, che era sposata con una certa Jezebel. Questo re era lontano da Dio, era completamente lontano da Dio e ha fatto allontanare il popolo di Israele da Dio. Ha fatto adorare il popolo altri dei. Vi ricordate Elia che scanna i profeti di Baal? Ecco, inizia tutto da qui. E allora, mentre c'è la narrazione nei capitoli che precedono il capitolo 17, c'è la narrazione di vari re che si susseguono, si arriva ad Acab, che dice la Bibbia sposato con Jezebel, e poi a un certo punto, in Prima Re, al capitolo 17, dal verso 1 al verso 7, leggiamo questo passo della scrittura. Elia, il Tisbita, uno degli abitanti di Galad, disse ad Acab: come è vero che vive l'Eterno, il Dio di Israele, alla cui presenza io sto, non ci sarà né rugiada né pioggia in questi anni se non alla mia parola. Poi la parola dell'Eterno gli fu indirizzata dicendo: vattene da qui, volgiti verso oriente e nasconditi presso il torrente Cherit, che si trova a est del Giordano. Tu berrai al torrente e io ho comandato ai corvi che ti diano da mangiare là. Così egli partì e fece secondo la parola dell'Eterno. Andò e si stabilì presso il torrente Cherit, che si trova a est del Giordano. I corvi gli portavano pane e carne al mattino e pane e carne alla sera, e beveva al torrente. Dopo un po' di tempo il torrente si seccò perché non veniva pioggia sul paese. E stamattina io vi voglio portare dentro questa storia. C'è distruzione in Israele, c'è peccato in Israele, ci sono spiriti che governano Israele in quel tempo e c'è Acab che con quello che rappresenta gli spiriti del tempo, ciò che stava prendendo la nazione, ciò che stava governando la nazione, vi faceva vivere il popolo in un certo modo, e arriva Elia. Elia dà una parola profetica, Elia dà una parola tagliente, come lui è il suo carattere, è un uomo che conosciamo, è così, lui taglia quando arriva. Elia dice: non ci sarà né pioggia né rugiada nel paese per un certo periodo di tempo. E a un certo punto svanisce, sparisce dalla storia. Io voglio dire questo, prima di andare avanti, io voglio dire questo alla Chiesa, alla mia Chiesa. È tempo che la Chiesa si alzi, è tempo che questa Chiesa si alzi e parli la parola profetica tagliente. E parli agli spiriti di questo mondo, agli spiriti di questo territorio, agli spiriti che ci sono in questa città, agli spiriti che a volte ci sono nella Chiesa. Ci vuole qualcuno che si alzi come intercessore e parli ad Acab. Ci vuole qualcuno che prenda autorità e parli ad Acab, allo spirito di questo mondo, allo spirito corrotto che vuole agire indisturbato, allo spirito che vuole sedurre. E voglio dirvi anche un'altra cosa, proprio riguardo questo, mentre prima lodavamo, danzavamo, lo Spirito Santo mi ha parlato. Dici, mentre danzavi? Sì. E mi ha parlato in merito a un verso, non ce l'avete, perché è una cosa di adesso. E mi ha portato la mia attenzione a quando Davide danzava davanti all'arca. Quando l'arca del patto del Signore giunse alla città di Davide, Mical, figlia di Saul, guardava dalla finestra e vedendo il re Davide che danzava e saltava, lo disprezzò in cuor suo. Lo Spirito Santo mi diceva, è meraviglioso quello che sta accadendo, la gioia, la danza, Dio ha creato la danza e l'ha creata per un fine glorioso, è per danzare davanti a lui, è lui il creatore della danza. Chiunque si voglia prendere questo titolo è un bugiardo, perché è Dio che ha creato la danza, la lode. E quando noi siamo qui, sapete, l'immagine sempre chiara davanti ai miei occhi quando lodo e danzo davanti a Dio è Davide che danza davanti all'arca, il re che si spoglia, che si spoglia dei titoli che lui aveva, di quello che lui rappresentava, per danzare davanti a Dio come Dio lo aveva creato. E lo Spirito Santo mi ha portato a questa scrittura dicendo: ci sono molti che hanno lo spirito di Mical, della critica. Mical disprezzò Davide, lo criticò, si vergognò. Ora io ti voglio dire questo: lo spirito di Mical non può resistere in questo luogo. Lo spirito di disprezzo non può resistere in questo luogo. Io lo caccio via nel nome di Gesù. E ti voglio dire, fai attenzione allo spirito di Mical, perché Mical rimane sterile. Non riesce ad avere figli. E io non parlo solo di figli spirituali. Non riesce ad avere ciò che poteva avere, perché ha disprezzato, perché ha criticato. Questo è uno spirito che io caccio via dalla Chiesa nel nome di Gesù, perché danzare davanti a Dio è la cosa più bella, è la cosa più importante che io possa fare, è la cosa più grande, è il privilegio che ho più grande di poter danzare davanti a Dio, di poter innalzare il suo nome. E scusatemi, però chi di canni baffi chium, fatevi una risata ogni tanto. Ora traduco: i soliti baffi di chium. Io ne parlo spesso. Quelli che hanno sempre i baffi di piombo, che siete sempre sidiati, scocciati, fatevelo una risata ogni tanto, che ma non ve fa. Vi piace quello che vi ho detto? Così è. E ci vogliono uomini come Elia, che si alzano e che danno la parola che proviene da Dio, direttamente da Dio. Ma subito dopo questa potente parola accade una cosa strana, moltissimo, stranissima, stranissima moltissimo. Dio manda Elia a nascondersi. Vero che al verso 2 leggiamo questo? Dio manda Elia presso un torrente, dice la Bibbia, il torrente di Cherit. La valle di Cherit, che significa, traducendola, questa parola Cherit, taglio. Quindi Dio manda Elia nella valle del taglio. E questo è il titolo che stamattina voglio dare alla mia predicazione. Esiste la valle del taglio. E sapete, noi conosciamo la storia. Subito dopo questo periodo accade che Elia risuscita il figlio di una vedova e che Elia uccide i profeti di Baal. Wow! Ma prima di questo e dopo la parola che Elia dà da parte di Dio ad Acab, c'è la valle del taglio. C'è un periodo in cui Elia vive isolato in questo tempo, in questo posto. E Dio lo manda lì per nascondersi. Possiamo rimettere il verso 2, per favore? Poi la parola dell'Eterno gli fu indirizzata dicendo: vattene da qui, volgiti verso oriente e nasconditi presso il torrente di Cherit che si trova a est del Giordano. E allora noi possiamo pensare, Dio lo fece nascondere da Acab. Dio lo fece nascondere perché poteva avere ripercussioni, poteva essere in pericolo. Ora, questo potrebbe essere uno dei motivi, ma scopriremo che Dio fece nascondere Elia lì, nella valle del taglio, per un preciso motivo. Perché Dio, nella valle del taglio, ha plasmato e tagliato Elia. Anche in altre parti della scrittura abbiamo sentito parlare di tagli, no? Di potatura. Ve lo ricordate? Giovanni 15, cosa ci dice Giovanni 15 riguardo la potatura? Versi 1 e verso 2. Io sono la vera vite, il padre mio è l'agricoltore. Ogni tralcio che in me non porta frutto lo toglie via. Ma ascoltate bene. Ma ogni tralcio che porta frutto lo pota affinché ne porti ancora di più. Quello che non va bene, il tralcio che non va bene, lo pota, lo taglia e lo butta. Ma poi dice, ogni tralcio che porta frutto, lo pota affinché ne porti ancora di più. Elia aveva dato una parola potente, tagliente, e questa parola aveva portato frutto perché non stava piovendo nel paese. E la Bibbia dice che ogni tralcio che porta frutto, Dio lo pota affinché ne porti ancora di più. Ed Elia nella valle del taglio è per essere potato. Ti sarà capitato di vivere un momento su con Dio, di vivere un momento in cui senti forte la presenza di Dio, in cui ti senti nel posto giusto al momento giusto, un periodo in cui sai che sei al top, ma subito dopo ti senti KO e dici non capisco perché. Sono successe delle cose, sono successi dei miracoli, sono successe delle cose che posso raccontare che Dio ha fatto, come Elia aveva parlato ad Acab. E poi si ritrova nascosto nella valle del taglio. E a volte noi siamo così, non capiamo di trovarci nella valle del taglio. Pensiamo che dobbiamo fare opere potenti, pensiamo che c'è di più, ed è così, perché vi ricordo quello che Elia ha fatto subito dopo questo periodo, ma c'è un tempo in cui dobbiamo stare nella valle del taglio, e questo era il tempo per Elia. Io non so se questo è il tempo che tu stai vivendo nella valle del taglio per la tua vita o per un periodo, ma ti voglio dire che se Dio ti ha portato nella valle del taglio è perché vuole insegnarti delle cose, è perché ha bisogno che tu lo conosca più in profondità. Elia era stato fedele a Dio e Dio, per tutta risposta, lo pota e lo taglia. Lui era stato fedele a Dio e Dio lo taglia. Che strano questo Dio. A volte Dio fa delle cose strane. Gesù ha fatto delle cose strane nella sua vita, nel suo ministero. Se solo penso, quanto mi piacerebbe sputare, impastare fango, e sputare. Credo che sia stata una liberazione per quell'uomo in quel momento. Noi dobbiamo essere eticamente corretti, politicamente corretti. Non puoi dire quello, non puoi dire quell'altro. Non posso dire quello che vorrei dire. L'altro giorno a scuola, era finito Halloween, finalmente, e i bambini raccontavano quello che avevano fatto. E a un certo punto tutti: maestra, io lo so che a te non piace perché pure fai le storie che non ti piace, mi segui, io, tu, i miei alunni sono tutti miei follower. E io gli ho posto una domanda, gli ho detto: scusatemi bambini, ma spiegatemelo voi, com'è che voi il 31 ottobre siete vestiti tutti da streghe, mostri, schifosi, pipistrelli bruttissimi, e fra neanche un mese cantate astro del ciel, pargol divin. Mi hanno guardato: è vero, maestra, voi siete gli stessi che vi vestite da mostri e che fra neanche un mese cantate astro del ciel. E una bambina mi ha detto: effettivamente, maestra, è molto strano. E voi dite che la strana sono io? Noi siamo chiamati a essere luce. Noi siamo chiamati a essere taglienti. Sapete quanti commenti ho avuto di persone che mi hanno detto: sai, mi hai fatto riflettere. Effettivamente inizia tutto con una banale domanda: dolcetto o scherzetto? Vieni qua che te lo do io. Sia il dolcetto che lo scherzetto. Inizia tutto con una banale domanda. Vedete Satana? Vedete Satana come subdolo nella vita dei bambini? Ma Dio vuole che si alzi un popolo, che non sia un post su Facebook o su Instagram a dire ciò che pensiamo, ma che sia la Chiesa che lo dice ciò che pensa e ciò che è giusto davanti a Dio, ciò che è santo. Ci vogliono persone che siano taglienti come Elia, che siano trasgressivi come Elia, che siano trasgressivi come Gesù. Oh, siamo in un, siete bigotti. Siamo bigotti noi che andiamo controcorrente, contro ciò che il principe di questo mondo ci vuole fare credere? Siamo bigotti noi che stiamo andando contro tutto questo, o i bigotti siete voi? No, voi, quelli di fuori. Questo dovremmo dire, fratelli e sorelle. Questo dovremmo essere. Ci siete, siete con me. Oh, mi sento sola, come Elia. Mi sento sola nella valle del taglio. Elia fu portato nella valle del taglio per essere preparato a opere maggiori, a opere più grandi. Oh, fratelli e sorelle, se voi vi trovate nella valle del taglio, nella valle in cui non capite perché ci siete, nel periodo in cui non state capendo cosa Dio vuole fare, io ti voglio dire: Dio ti vuole preparare, Dio ti sta preparando. Io lo so che dice: forse tu l'hai capito e allora lo dici così. No, ci ho messo tempo a capirlo. Oh, sono dovuti passare mesi, anni delle volte per capire che mi trovavo nella valle del taglio. Per questo ti voglio oggi dire: riconosci in che tempo sei e dai a Dio la possibilità di cambiarti e fatti conoscere da Dio, fatti conoscere dal tuo creatore, dal tuo Signore. La valle del taglio ci insegna alcune lezioni. E alcune queste lezioni mi hanno parlato molto, perché sono lezioni che non impariamo facilmente, che non sopportiamo facilmente, ma Dio ci porta nella valle del taglio per insegnarci alcune cose. E la prima lezione è la lezione. Nella valle di Cherit, circa 6 mesi ai 12, perché poi più avanti vedremo che il torrente Elia abbeverava si prosciugò, e per ci vuole un tempo di circa questo tempo, dai 6 ai 12 mesi. Lui restò solo nella valle di Cherit. Dio spesso ci porta in luoghi di solitudine per allontanarci da tutte le distrazioni e per concentrarci solo su di Lui. È Dio che spesso ci porta nella valle di Cherit e nel tempo della solitudine, dove sei solo, dove ti senti solo. Però sapete una cosa? Non sentiamo neanche una volta Elia lamentarsi del periodo che stava vivendo, mai una volta, zero, niente, lo potete leggere tutto, non c'è. È nella valle della solitudine che impari che Dio ti basta. Nella valle della solitudine impari che Dio ti basta. E io voglio che stamattina tu lo possa ripetere: Dio, tu mi basti. Qualunque sia il tempo che stai vivendo, e se stai vivendo nella solitudine, devi imparare che Dio ti basta. Dio è il tuo tutto. Ci sono stati momenti nella mia vita in cui ho attraversato la valle della solitudine. Sono stata nella valle del taglio, ho imparato la lezione della solitudine. E Dio si è rivelato nella mia vita. Quando ho capito che Dio mi aveva portato lì, che non era colpa di qualcuno, che non era colpa degli eventi, che non c'era un colpevole, tutti mi hanno lasciato sola, sono abbandonata. Quando ho capito e mi sono rifiutata di dire è così, di dire sono sola perché gli altri mi hanno lasciato, io ho imparato una lezione: che Dio è mio padre, che Dio è mia madre, che Dio è mio fratello, che Dio è mia sorella, che Dio è il mio migliore amico. Solo nella valle del taglio ho imparato la lezione della solitudine. E io stamattina voglio incoraggiarti su questo. Se tu stai vivendo in questo momento, sappi che Dio non ti lascerà mai. Perché se Dio ti ha portato lì, è perché vuole insegnarti che Lui ti basta. Che Lui è tutto ciò di cui tu hai bisogno. Non ti serve altro. Questo è la conferma. Amen. Erano due le scelte che Elia poteva fare. E sono due le scelte che noi possiamo fare quando ci troviamo a imparare la lezione della solitudine. La prima è che Elia avrebbe potuto arrabbiarsi, no? Con Dio. Perché mi hai portato qui? Perché sono qui? Cosa ho fatto di sbagliato? Ho dato una parola ad Acab, me l'hai detto tu. Perché sono qui adesso? Questa sarebbe potuta essere la sua reazione. E a volte, fratelli e sorelle, diciamocelo, questa a volte è la nostra reazione. Perché sono qui? Perché mi trovo in questo tempo della mia vita? Perché sto vivendo tutto questo? Cosa ho fatto di male? Eppure, Signore, io ti ho servito. Io ho lavorato per te, io ho dato parole per te, ho aiutato gli altri, e non ti dico di tutti i soldi che ho dato a tutti. E ora mi ritrovo solo, perché mi fai questo? questo Signore. E lì avrebbe potuto perdere tempo in questo. E a volte noi perdiamo un sacco di tempo arrabbiandoci con Dio perché viviamo in solitudine. Ma c'è un'altra cosa, un'altra reazione. Elia poteva concentrarsi sul motivo per cui Dio lo aveva mandato lì. E questo fece Elia. Si concentrò sul motivo per cui era lì. E io ti voglio dire stamattina, se ti trovi in questo tempo, non ti concentrare del perché ti trovi lì, di chi è la colpa che ti trovi lì, concentrati sul fatto che Dio ti vuole lì per un motivo e cerca di capire il motivo per cui Dio ti vuole lì. A volte accade un'altra cosa, scusate, a volte i credenti fanno un'altra cosa quando entrano nella valle del taglio e nel periodo della solitudine, corrono. Questa è la visione che ho io, cioè io vedo persone che sono nella valle del taglio e devono correre perché devono uscire. Perché devono uscire dalla situazione e quindi corrono. E no, e no, tu me lo dici tu come esco, me lo dici tu come esco, tu me lo puoi dire, tu cioè, se passò, dimmelo, dai, forza, dimmelo, dai, dai. Perché non me lo dici? Che stai facendo? Non è come dici tu però. No, Dio non può fare queste cose. Dio è buono, noi lo cantiamo sempre e siamo tutti gasati. Io più di voi però, diciamo questo onestamente. Perché Dio è buono, però poi dobbiamo correre e io non ci devo stare in questa situazione, devo uscirne da questa situazione, perché mi trovo qui, perché mi trovo qui, perché nessuno se ne accorge, perché nessuno mi aiuta, perché Dio ti vuole solo, perché Dio vuole che tu da solo ne possa uscire, perché Dio è da insegnarti una lezione. A volte è dura, a volte è difficile, lo so, ma Dio ci sta insegnando qualcosa. Fai che Dio possa insegnarti in tranquillità, perché un po' pure lui, secondo me, si esaurisce, no? Non si esaurisce, no? Però un po' tipo, è lento all'ira, però ci arriva, va. Lento, lento. È come quella, no? La speranza è l'ultima a morire, però muore, va. Un fazzolettino di carta. Lui. Grazie, fratello. No, quello per il naso, mischino. No, no, che poi io quando mi gaso, fratelli e sorelle, accade questo. Lo so, io sono alternativa. Voi siete abituati a un pastore composto, gli appunti per bene, tutte le frasi tradotte dal greco all'ebraico all'aramaico. Che bravissimo. Io quando lo guardo che lui fa queste cose, non capite che cosa suscita in me. Io invece no. Cioè già me ne ho tradotta una, Kerit, taglio, e vi potete accontentare, va, per oggi. Che stavo dicendo? Correre, sì, perché dobbiamo uscirne dalla situazione. Allora corriamo, siamo lì in trepidazione, siamo lì stanchi, tutti lo devono vedere che siamo stanchi, tutti lo devono vedere che siamo afflitti, tutti lo devono vedere che solo noi abbiamo problemi. Ma pensate sia questa la reazione giusta all'insegnamento sulla solitudine? Dio ha bisogno di stare con noi e ci toglie a volte tutte le certezze e a volte ci toglie tutto ciò che può distrarci, perché Lui ha bisogno di stare con noi e desidera che noi possiamo stare con Lui. Dio nascose Elia per stare con lui. E vi dirò una cosa forte, interruppe il suo ministero per stare con Elia. Dio ha detto stop, fermati, non fare quello per cui ti ho chiamato a fare, non fare più questo perché io ho bisogno di stare con te. Ha interrotto per un tempo il ministero di Elia, perché Elia doveva innamorarsi del donatore anziché del dono, perché Elia doveva concentrarsi sul maestro e su colui che gli procurava il dono, non sul suo dono. Per questo Dio ti porta nella solitudine, nella valle del taglio, e ti insegna la solitudine. Un'altra lezione che impari nella valle del taglio è di dipendere da Dio per ogni bisogno. Al verso 4 noi leggiamo: tu berrai al torrente e io ho comandato ai corvi che ti diano da mangiare là. Vedete una cosa? I corvi gli portavano cibo ogni mattina e ogni sera. Elia non poteva conservare niente, perché ogni mattina e ogni sera i corvi gli portavano il cibo. Vi ricorda qualcosa? Dio aveva fatto la stessa cosa col popolo di Israele. Vedete, quando capiamo come Dio ragiona, non ci viene difficile capire in che stagione ci troviamo. Quando capiamo che Dio molto spesso fa le cose che ha già fatto, non ci verrà difficile capire in che stagione siamo. Dio insegna ad Elia di dipendere completamente da lui, perché lui non poteva conservare niente, come il popolo di Israele. Ogni giorno arrivava la manna, e sapete, se qualcuno provava a conservarla la sera per l'indomani, era immangiabile, era ricoperta di muffa e diventava brutta, marciva, bruttissima. Perché? Perché Dio voleva insegnare al popolo di Israele, come a Elia, a dipendere da lui in ogni momento. Non un giorno sì e poi conservo per 3 giorni perché tanto ce l'ho, e poi Dio ridammi quello che mi serve. No, tu hai bisogno di Dio ogni giorno, tu hai bisogno del rapporto quotidiano con Dio ogni giorno. Non c'è un giorno in cui tu non puoi andare a Dio. Noi sottovalutiamo questo aspetto del momento intimo con Dio, del momento intimo con lo Spirito Santo. È da lì che viene tutto il resto, è da lì che viene tutto il resto. Se tu vuoi passare da un successo a un altro successo, da una gloria a un'altra gloria, il segreto è tutto lì, nel tuo rapporto con Dio, con lo Spirito Santo. Dio gli stava insegnando a dipendere da Lui. È nella valle del taglio che tu impari questo. È nella valle del taglio che tu impari che Dio ti basta. È nella valle del taglio che tu impari a dipendere da Lui. È un'altra lezione che impari nella valle del taglio è dell'essere soddisfatti in qualsiasi condizione tu ti trovi. Essere soddisfatto in qualsiasi condizione tu ti trovi, che è diverso dal dipendere da Dio. Essere soddisfatti in qualsiasi condizione tu ti trovi, diciamoci la verità, può sembrare una sconfitta. Mi devo accontentare. Ma accontentare? Accontentamone, si dice da me. È storpiato dalla nostra cultura l'accontentarsi. Essere soddisfatti nella situazione in cui ci troviamo è ciò che Dio vuole per noi. Sapete una cosa? Vi racconto questo sui corvi. I corvi, non so a quanti piacciono, a me fanno schifo, cioè sono uccelli a parte brutti, diciamo il gusto personale, dico può essere qualcuno innamorato dei corvi. Ora, nelle favole di solito corvi non ne troviamo, tranne quando la strega cattiva che viene accompagnata dal corvo, però Biancaneve ci insegna, no? Uccellini che cantano, cinguettano, tutto bello, cucinano, lavano i piatti, qua niente, non, uccellini non c'è. I corvi per gli ebrei erano uccelli impuri, cioè proprio da bambino, il bambino ebreo veniva insegnato su questo, di non avvicinarsi ai corvi, che i corvi erano impuri, che non dovevi sottostare a qualsiasi cosa, un corvo ti poteva avvicinare, tu dovevi stare lontano, era proprio qualcosa che veniva insegnato fin dalla fanciullezza, fin da bambini. E per questo, per gli ebrei, questo era il modo peggiore per ricevere cibo. Cioè, era meglio mangiare da terra per gli ebrei piuttosto che un corvo che ti portasse qualcosa da mangiare. E Elia riceve ogni giorno cibo dai corvi. Cioè, noi come avremmo reagito davanti a Dio? Signore, perché mi fai questo? Ma tu lo sai che proprio questo fratello mi è venuto a dire che mi vuole bene e che vuole pregare per me. Che io proprio a questo non lo sopporto. Non poteva venire il pastore o il ministro o quell'altro fratello lì. Ma accontento pure là, del fratello Riccardo mi accontento. Ma no, Daniele Cascio. Elia ha imparato a essere soddisfatto non della situazione in cui si trovava, ma nella situazione in cui si trovava. Impara a essere soddisfatto nella situazione in cui ti trovi, sapendo che Dio la cambia, la vuole cambiare, ma lascia fare a Dio, non ti mettere al suo posto. Sii soddisfatto nella situazione in cui tu ti trovi. E per farvelo capire meglio, perché appena ho detto corvi, un po' vi siete, ho visto le facce un po', ah, perché se la prende coi corvi, che c'entra, creature di Dio, è come se vi portassero da mangiare dei topi, che isso mi fa schifo, i topi, era così uguale, equivalente, topi corvi nella nostra cultura, i corvi forse neanche ne vediamo in città a volte. Elia prendeva il cibo dai corvi. E sapete, i corvi dove lo prendevano questo cibo? E Dio glielo dava. Se Dio aveva detto che i corvi avrebbero provveduto, i corvi avrebbero provveduto. Che cibo gli portavano i corvi? Pensate, io ci ho pensato un po' che... Da dove prendono cibo? Dalle carcasse degli animali, da cadaveri. Ma Elia era soddisfatto nella situazione in cui si trovava. Non ha aperto bocca, non se l'è presa con Dio, non ha detto perché mi fai questo, perché mi stai umiliando così tanto. A volte noi ci sentiamo umiliati. Perché mi hanno umiliato così? Io non me lo merito, io ho servito il Signore sempre, io ho fatto sempre tanto, ho aiutato la mia famiglia. Perché mi succede questo? Perché devo prendere aiuto da qualcosa o da qualcuno che disprezzo? Perché Dio ti sta insegnando una lezione. Dio ti sta insegnando di essere soddisfatto in qualsiasi condizione tu ti trovi. Amen. E per essere soddisfatti, fratelli e sorelle, dobbiamo imparare a riconoscere che Dio è sovrano. Tu riesci ad essere soddisfatto nella situazione in cui ti trovi quando riconosci che Dio ha il controllo. Se Dio è seduto sul trono, e Dio è seduto sul trono, Lui ha il controllo della mia vita. Qualsiasi cosa mi accada, so che sto dicendo una cosa forte, qualsiasi cosa mi accada, se Dio è lì, seduto sul trono, Lui ha il controllo e io devo essere soddisfatta nella situazione in cui mi trovo. Devo essere felice. Sapete, altre traduzioni dicono devi essere contento. Dobbiamo essere contenti nella situazione in cui ci troviamo, perché sappiamo e abbiamo una consapevolezza che Dio ci porterà fuori. Ma fino a quando non abbiamo sperimentato di essere contenti nella situazione in cui ci troviamo, Dio non ci potrà portare fuori, perché c'è una lezione da imparare. E in Efesi 1:11 la Bibbia dice questo. In Lui siamo anche stati scelti per un'eredità, essendo predestinati secondo il proponimento di colui che opera tutte le cose secondo il consiglio della sua volontà. Un'altra versione dice così: in Lui siamo anche stati fatti eredi, essendo stati predestinati secondo il proposito di colui che compie ogni cosa secondo la decisione della propria volontà. È Lui che comanda, è Lui il capo. A volte ci comportiamo, se fossimo in un'azienda, certi nostri ragionamenti sarebbero visti come quelli del capo. Signore, tu devi fare questo, tu mi devi far uscire da questa condizione, tu devi compiere questo, tu devi fare quest'altro, ma è Lui il capo, è Lui che comanda, è Lui il Signore. Se noi lo cantiamo, lo celebriamo dicendo che Lui è il Signore, poi noi lo dobbiamo credere per noi stessi. È Lui che comanda, è Lui che decide, è Lui il capo e noi siamo sotto la sua volontà, che è perfetta per noi, che è la migliore per la nostra vita. La valle del taglio non era nei pensieri di Elia. La valle del taglio non è nei tuoi pensieri. Noi non ci convertiamo per attraversare la valle del taglio, eh? Non era nei pensieri di Elia, ma eri nei pensieri di Dio per Elia. La valle del taglio è nei pensieri di Dio per te, per me. Perché è importante? Perché dopo questo tu puoi fare opere maggiori. Dopo questo Elia ha resuscitato un ragazzo. Dopo questo Elia ha ucciso i profeti di Baal. Ma se non ci fosse stata la valle del taglio, dalla parola che ha avuto per Acab alla resurrezione del ragazzo, non ci sarebbe stato altro, non avremmo mai sentito parlare della resurrezione del ragazzo, non avremmo mai sentito parlare dell'uccisione dei profeti di Baal, perché Dio l'ha voluto nascondere per conoscerlo. E forse Dio ti sta nascondendo oggi perché vuole conoscerti, perché tu l'hai conosciuto, perché tu conosci ciò che Dio è, ciò che Dio ha fatto, ma ora è Dio che vuole conoscere te, che vuole andare in profondità con te. E quando ti manda nella valle del taglio, io ti voglio dire questo: di solito è un momento di disagio, non stai bene. Quanti hanno provato questa sensazione? Non ti senti bene, sei a disagio. Nella valle del taglio è così. Non ti senti a tuo agio, ti senti a disagio. Dove i tuoi sogni, ti dirò di più, nella valle del taglio ti senti a disagio e i tuoi sogni e i tuoi progetti muoiono. Che bella domenica. Nella valle del taglio Qualcuno è vero, mi dice, beh, mi distia. Ti senti a disagio e i tuoi sogni e i tuoi progetti muoiono. Perché Dio ti sta preparando, perché Dio ha bisogno di stare solo con te. E in Prima Re 17:7 leggiamo questo. Dopo un po' di tempo il torrente si seccò perché non veniva pioggia sul paese. Ora, quando io l'ho letto un po' mi sono fatta una risatina. Non veniva pioggia sul paese. Scusatemi. Al versetto 1. Elia aveva detto non pioverà più. E poi al versetto 7. Il torrente si stava prosciugando perché non veniva pioggia sul paese. Che rivelazione profonda. Non ci sarà più pioggia, si sta prosciugando perché non piove. E cosa accade in questo momento? La Bibbia dice da lì a qualche tempo, dopo un po' di tempo, non succede all'improvviso. Non è una cosa che accade all'improvviso, che un torrente si prosciughi. E io posso immaginare Elia che andava ogni giorno al torrente, seduto, magari aveva già il suo sasso su cui appoggiarsi ogni giorno, la sua postazione, seduto al torrente, che vedeva giorno dopo giorno questo torrente prosciugarsi. Mettiti così come me, già sei seduto, dico ti sto aiutando, tipo la mano così e guarda il torrente che si prosciuga. E dici fra te e te, ma in effetti ho pregato io, ma in effetti Dio mi ha nascosto qui, ma pure a me mi si sta prosciugando il torrente. Quindi non era perché Dio lì lo avrebbe protetto da ciò che succedeva fuori. Pure a lui stava accadendo. Pure tu con la mano così, Niccolo, che è questa novità? Così. Bravo. Pure lui non era esente da quello che stava accadendo. No. Si stava prosciugando. E lui ogni giorno andava al torrente, bravissimi siete stati, grazie, andava al torrente, aspetta questa dopo un attimo, e vedeva questo torrente prosciugarsi. E sapete una cosa? Perché questo torrente si prosciugava? Alla fine era perché Dio aveva risposto a una preghiera, no? Lui aveva detto non pioverà e non ha più piovuto. Dio aveva risposto alla preghiera. E non vi suona strana questa cosa? Dio aveva risposto alla preghiera. Quando noi preghiamo, ora caccia il ridere. Quando noi preghiamo, Signore, usati di me. Signore, manda me. Signore, non la mia volontà, ma la tua. Ma voi pensate che cosa succede? Che si apre il cielo, una voce tuonante, questo è il mio amato figlio nel quale mi sono compiaciuto. No, quello era per Gesù. Quando noi preghiamo e diciamo, Signore, io voglio fare la tua volontà, costi quello che costi. Questa frase poi è un... come si dice? Queste frasi sono un must, sì, tu lo dici spesso, un must. Tu già quando dici must ti senti più giovane di 10 anni. Questa frase è un must. Costi quello che costi, io ti servirò. Poi sei nella valle del taglio. Ma perché, Signore, mi hai portato qui? Perché? Che ho fatto di male? Lo capite che a volte Dio potrebbe essere lì e dire ma ci vuole pazienza, ma tu me l'hai detto, tu mi hai detto che mi vuoi servire o no? Tu mi hai detto che vuoi fare la mia volontà o no? Tu mi hai detto che costi quello che costi, mi hai detto, costi quello che l'ho sentito. Io pure tante volte l'ho sentito, agli appelli, sono qui vicino, sì signore, costi quello che costi. Sapete, io quando sento queste dichiarazioni di fede, io dico: signore, suggella quest'attimo questa parola, perché tra un attimo lui avrà o lei avrà una tentazione in cui dirà: ma come feci fare? Chi me l'ha fatto fare? Nel momento che tu dici: Signore, voglio fare la tua volontà, Signore, usati di me, il Signore ti prende in parola. Non è un uomo che può mentire o che può fare finta di non avere sentito. Dio ti prende in parola, e molto spesso dopo che tu hai fatto questo, e tu l'hai fatto perché sei gasato, perché vieni da una conferenza incredibile, ti hanno dato parole incredibili, basta, e tu sei gasatissimo e tu vuoi spaccare il mondo. Sì, io ho capito, il fuoco, la dinamite brucia dentro di me. Sono qui, Signore, ti voglio servire, voglio fare quello che vuoi tu. E il Signore ti porta nella valle del taglio e tu non ci vuoi stare. Come le conciliamo le due cose? Elia pregò che non ci fosse pioggia nel paese. E non c'è stata pioggia nel paese, neanche per lui, neanche per lui. Ogni giorno era seduto al torrente, ogni giorno andava lì e vedeva quel torrente che si prosciugava. E guardate bene una cosa, Elia non pregò che tornasse la pioggia. Non pregò che tornasse la pioggia. Non disse: ok Signore, anche meno, un po' fai piovere. No, Elia non pregò che tornasse la pioggia. Perché? Perché non fece questo? Perché tenne il proposito di Dio al primo posto, anche quando il proposito lo stava colpendo. Anche quando il proposito si stava ritorcendo contro di lui, Dio fece una cosa con Elia: lo manda nella valle del taglio per potarlo, per tagliarlo, dopo una parola importante, e la pioggia non arrivava neanche a Elia, neanche per lui c'era pioggia, e il torrente, la sua sopravvivenza. Perché Dio era stato chiaro: mangerai dai corvi e berrai al torrente. Ma quel torrente si stava prosciugando per ciò che lui aveva dichiarato. Dio ti porta nella valle del taglio affinché tu tenga il proposito di Dio al primo posto, anche se in quel momento il proposito diventa scomodo, anche se in quel momento il proposito ti sta uccidendo, non ti sta portando la vita, ti sta facendo forse avere paura delle scelte che hai fatto. Elia rimase col proposito fisso davanti ai suoi occhi, perché sapeva che Dio era con lui, perché sapeva che Dio lo aveva mandato lì. E c'è una cosa che ci insegna tanto la scrittura, è che io stamattina desidero che voi possiate, come preghiera, fare. In Atti 4:29, voi conoscete la storia, c'erano le persecuzioni e gli apostoli in prigione, ma c'è una preghiera che i discepoli fanno: ma ora, o Signore, considera le loro minacce e concedi a noi, tuoi servi, di annunciare la tua parola con grande coraggio. Di annunciare la tua parola con grande coraggio. Considera le loro minacce. Considera il fatto che ti trovi nella valle del taglio. Ma c'è una cosa che puoi fare in quella valle: chiedere a Dio coraggio. L'altro sinonimo è franchezza. Alcune versioni dicono franchezza, alcune dicono coraggio, ma stamattina io ti voglio portare qui al coraggio. Chiedi a Dio coraggio. Sai perché? Perché non puoi chiedere a Dio che finisca il tempo della valle del taglio. Ma puoi fare una cosa, in accordo a questa parola, noi possiamo chiedere coraggio per affrontare la valle del taglio. Concedici. Quando noi prendiamo un verso della Bibbia o noi prendiamo qualcosa che è accaduto e vogliamo che accada di nuovo, noi stiamo dicendo: Signore, fallo di nuovo, Signore, fallo ancora. E in questo momento noi possiamo dire: come già hai fatto, Signore, concedi coraggio. Concedi coraggio di annunciare la tua parola, di essere fermi e stabili nel proposito, anche se mi trovo nella valle del taglio. E stamattina io voglio che tu ti alzi in piedi. Io voglio dirti questo: Dio non ti porta nella valle del taglio per punirti. Dio ti porta lì per avere un rapporto più profondo con Lui. Per avere un rapporto profondo con Lui e non disprezzare la valle del taglio. Dio ti sta preparando per il futuro. Dio ti sta preparando per il futuro. E io stamattina, io ho una consapevolezza nel mio cuore, è un'assegnazione stamattina. La mia assegnazione è questa: che tutta la Chiesa possa ricevere coraggio stamattina. Perché quanti di voi stanno vivendo nella valle del taglio? Alza la tua mano, alza la tua mano. Quanti di voi stanno vivendo nella valle del taglio? E se io vi dovessi chiamare tutti qui davanti, perché credo che tutti, anche quelli che non hanno alzato la mano, hanno vissuto o vivranno nella valle del taglio. Ma stamattina io voglio fare una preghiera con voi. Io voglio chiedere al Signore che ci conceda coraggio. Dio non può cambiare questa situazione. Dio non l'ha cambiata per Elia. Elia l'ha vissuta fino alla fine. Elia l'ha vissuta dal primo momento fino a quando Dio non gli dice di nuovo: esci e vai da un'altra parte. Io non ti posso esimere dalla valle del taglio, però posso accordarmi con te per chiedere a Dio coraggio per affrontare questa valle. E desidero che se sei coraggioso e hai bisogno che Dio ti infonda coraggio stamattina, vieni, vieni qui davanti. Io voglio pregare con te, vieni qui davanti. Io voglio che Dio possa mostrarsi, che Dio possa mostrarsi in questo tempo, in questa valle. Vieni, esci dal tuo posto e vieni qui davanti, perché c'è un tempo in cui possiamo chiedere a Dio. C'è un tempo in cui Dio ci risponde, e questo è il tempo, è ora. E questo è il tempo, e ora. Ci sono state tante mani alzate, molte di più di quelle che sono qui adesso. Vieni, vieni qui davanti, perché ora è il tempo di ricevere. Perché io non so se domani sarà più il tempo che tu possa ricevere questo, perché questo è per oggi. Questa parola è per oggi, non è per domani, non è stata per ieri. Questa parola è per oggi. Vieni, vieni. Oh, vieni a ricevere. E sapete qual è stato il comportamento di Elia nella valle del taglio? Lui non ha aperto bocca. Non ha aperto bocca. Ha fatto fare a Dio. Dio lo ha portato lì, Dio gli ha provveduto da mangiare, Dio gli ha provveduto da bere. Ogni giorno il torrente si prosciugava, ma lui non ha aperto bocca, perché è il tempo di stare davanti al Signore e aspettarlo. È il tempo di stare davanti al Signore e aspettarlo. Non è più tempo di aprire la bocca, non è più tempo di dichiarare qualcosa che non è la verità della parola di Dio. È tempo di aspettare il Signore. E io stamattina, prima di pregare per il coraggio, voglio che noi possiamo aspettarlo. Alza le tue mani, chiesa, alzate le vostre mani e intercedete per queste persone. Fate da sentinelle per queste persone. E adoriamolo.